dove siamo arrivati, Picozzi? Allora, dovevi
parlarci
stavamo
parlando
di...
anche dei rettiliani. Allora, dei innanzitutto rettiliani. Però i famosi rettiliani citati da Aiki, da questo sì. giornalista, divulgatore e sostenitore tesi del complotto, tra cui l'esistenza degli Illuminati e del Nuovo Ordine. Lui nel 99 ha pubblicato un libro che naturalmente ha chiamato con un titolo altisonante Il più grande segreto, il libro che cambierà il mondo, nel quale ha scritto che questo ordine mondiale è manovrato da una razza di umanoidi rettiliani alti 2 metri e 13 e bevitori di sangue. Arriverebbero
cioè, ma tipo i Visitors, infatti.
Assolutamente, sono stati assolutamente citati i Visitors, che peraltro vi ricorderete prendevano il posto degli umani, ma erano di dimensioni e di aspetto apparentemente simili al nostro, di aspetto perché avevano una seconda pelle.
Certo.
Per chi non lo sapesse, i Visitors sono stati una serie televisiva, direi, dal punto di vista tecnico, artistico, di basso profilo, dal punto di vista dell'invenzione narrativa altissimo, perché sì, è stato seguitissimo.
Non c'erano grandi effetti speciali, in effetti.
No, effetti speciali
quando
erano quelli di Star Trek, prime serie.
Quando nasceva il bambino rettile, io mi sono emozionato come quando Sandokan ha ucciso la tigre. Che se facessero oggi una scena così di Sandokan con la tigre, chiuderebbero non la serie, il programma. Quando era venuto fuori il bambino rettilino.
No, a me quando si era levato un po' di pelle. È rotta la pelle la prima
comunque il discorso dobbiamo porre molta attenzione, perché naturalmente non è che stiamo dicendo che non esistano le cospirazioni e i complotti, cioè l'eliminazione di JFK e di suo fratello Robert sono evidentemente il frutto di un complotto. Il rischio peraltro è quello poi di identificare in umanoidi rettiliani che ci comandano alti 2,13 m, ma naturalmente siccome hanno mescolato i loro geni ai nostri, sono in grado di trasformarsi e prendere le nostre sembianze. E naturalmente perché sono importanti? Perché a questo genere umano rettiloide apparterrebbero dalla Casa Reale inglese a George Bush, da Barack Obama ai Rothschild, a tutta un'elite. E a questo punto io mi perdo un attimino.
Certo.
E però da Aiki, che è un negazionista, scusatemi, è un seguace della teoria del complotto, vorrei lanciare la scheda che riguarda un altro complottista per poi partire con il nostro psicopata.
Ok, andiamo.
Se siete d'accordo.
Andiamo.
Sempre parlando di teoria del complotto, una figura assolutamente moderna è quella di Richard Nikolaus de Kudenov Kalergi, nato a Tokyo nel 1894. Filosofo e politico, leader del movimento paneuropeo. A Kalergi si è ispirato Gerd Onsik, negazionista più volte condannato per avere negato pubblicamente che l'Olocausto sia mai esistito. Il pericolo, secondo Onsik, starebbe in un piano di annullamento delle identità nazionali, dove i popoli europei sarebbero stati sostituiti da masse di migranti di provenienza asiatica e africana. In questo modo un'elite economica segreta avrebbe avuto una massa docile di etnia indistinta pronta ad acquistare qualunque prodotto suggerito. Ma perché parlare di complotti in un appuntamento dedicato al crimine? Beh, innanzitutto perché le teorie del complotto spesso aprono le porte all'odio e alla violenza. E poi perché c'è un caso in cui il complotto ha depistato le indagini. Non è certo famoso come l'omicidio di JFK o di suo fratello Robert, ma in Costa Rica ha avuto grande risonanza. Parliamo dei crimini di un serial killer soprannominato El Psicopata, lo psicopatico, capace di uccidere 19 persone tra il 1986 e il 1996. E perché El Psicopata non sarebbe mai stato catturato? Perché apparteneva alla famiglia dell'ex presidente del Costa Rica, José Figueres Ferrer. Non più in carica all'epoca dei delitti, ma pur sempre uno degli uomini più potenti del Sud America.
Ecco, psicopata.
Il psicopata, ma ci siamo persi una richiesta di Ross fatta prima, che fosse il poliziotto serial killer, adesso mi è venuto in mente. Era un certo Joseph D'Angelo, Joseph James D'Angelo, che adesso ha 72-73 anni.
No,
ne ha 74, che è stato catturato 2 anni fa, era il Golden State Killer.
Io credo fosse
francese, era proprio qualcosa tipo il maresciallo di...
E allora abbiamo ancora da parlare di questo Golden State Killer, beccato, ex agente di polizia, con 12 omicidi, 45 stupri, arrestato 40 anni dopo. due anni fa. Allora a questo punto il francese devo proprio riprovarmi. Comunque il nostro psicopata o psicopata ha agito appunto nell'arco di 10 anni, e l'ipotesi agito in Costa Rica, non in Colombia, devo correggermi, e ha terrorizzato il Costa Rica negli anni 80 e 90, 10 anni, e tutto è cominciato il 6 aprile del 1986 a San José, una città del Costa Rica, quando una domenica mattina una donna che si chiamava Rosario Zamora si è presa i suoi figli insieme alla sorella, è andata a fare un pellegrinaggio verso una croce piantata sulle montagne della Costa Rica. La sfortuna vuole che naturalmente siano partiti insieme Rosario, la sorella e altri, mi pare, 7 bimbi, 2 dell'uno e 5 dell'altro. A un certo punto della strada Rosario era troppo stanca, si è fermata con una nipotina più piccola e ha detto: andate avanti pure voi, che vi aspettiamo qui, quando raggiungete pregate e poi tornate. In realtà sono passate le ore e non è più tornato nessuno. E così comincia la storia dello psicopata.
Va bene. Fermiamoci qui e tra poco ritorniamo con la terza parte di CSI Milano.
CSI Milano.
E noi siamo pronti per l'ultima parte della storia di oggi, la storia del El psicopata dalla Spagna.
Allora, diciamo e ritorniamo su questo soggetto che ha ucciso in 10 anni tra gli anni 80 e 90 in Costa Rica. Tutto comincia appunto con queste due donne, due sorelle che portano le loro figlie in pellegrinaggio verso la Cruz de Alahuelita.
La colita,
naturalmente le due che si fermano, mamma e nipotina, non vedono più arrivare le altre. Il giorno successivo un uomo scoprirà i cadaveri delle sette persone allineate sotto un albero, tutte uccise con un colpo di pistola alla testa, anzi di mitragliatrice calibro 45 alla testa. I poliziotti, tenete sempre conto gli anni in cui siamo e i paesi del Sud America in cui siamo, per cui le indagini di polizia, il numero di morti ammazzati era incredibile, altro che le strade del Bronx. Vengono indagati due sospettati, vengono anche arrestati negli anni successivi, si chiamano Sandy e Portiglia, vengono processati, ma nel 92 sono assolti, risultano del tutto estranei e vengono rimandati a casa. Diciamo che a distanza di tempo il psicopata riprende con i suoi delitti e il primo massacro, quello avvenuto in maniera un pochino anomala, cioè con ben 7 vittime uccise con un colpo alla testa, verrà successivamente attribuito al psicopata. Io andrei con l'ultima parte della sfida, che poi mi permette di rientrare e di chiudere su questo caso.
Okay. Andiamo!
Le vittime del psicopata erano solitamente donne sole o coppie, sorprese in zone isolate e di notte. Caratteristiche queste che non possono non ricordare il mostro di Firenze. A dare una mano alle indagini fu chiamata anche l'unità di scienza del comportamento dell'FBI, che stese un profilo di poca o nessuna utilità. Ma a dire il vero, i famosi profili criminali non è che abbiano sempre fornito grandi contributi. Sempre a proposito del mostro italiano, nella relazione consegnata alla Procura di Firenze sta scritto che l'aggressore è meglio descritto di media intelligenza. Deve aver completato i suoi studi secondari o l'equivalente nel sistema educativo italiano. E ancora, l'aggressore deve aver vissuto solo durante gli anni in cui sono avvenuti questi assalti in un quartiere di bassa borghesia. Se non fosse vissuto da solo, avrà risieduto con qualche membro della sua famiglia, dal quale egli è, in parte almeno, dipendente finanziariamente, come per esempio sua madre, una zia, una nonna o sua sorella più grande. Non dovrebbe essere sposato, poiché non è in grado di sostenere relazioni di successo con donne della stessa età. Da ultimo, se l'aggressore è stato arrestato in passato, è il risultato di piccole violazioni come voyeurismo, contravvenzioni, vandalismo, incendio e furto. Non dovrebbe aver commesso reati come aggressioni o reati contro la persona. Quello che i profiler dell'FBI hanno dedotto si muove in netta contraddizione con la figura di Pietro Pacciani. Quindi i casi sono due. O la fama degli agenti speciali è sempre stata sovrastimata, o il contadino di Mercatale non c'entra nulla. Quanto al nostro psicopata,
Beh, puntini puntini.
La lascio sospesa.
Così.
Così. Vabbè.
La lascio sospesa. Allora,
com'è,
diciamo
com'è un
che
colpo naturalmente... di mitragliatrice? Che...
Sì, infatti, Massimo, hai detto un colpo di mitragliatrice. È molto difficile sparare un colpo.
No, come no, no, ci sono l'arma utilizzata. No, 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 l'arma utilizzata aveva la possibilità di sparare o colpi singoli o scariche.
Ah, ok, okay, un okay, colpo okay. Proprio. Ok.
Okay. A proposito, no, no, Massimo, no, no. Poi ti lascio finire. Gilles sì. De Rais.
Ah, maresciallo di Francia nel 1570.
Allora.
Ho detto maresciallo francese, ti ho detto tutto il tempo. Ah, maresciallo di Francia. Maresciallo di Francia.
Io ero più orientato sull'ispettore Clouseau che sul maresciallo.
Va bene, ah,
avete ragione perfettamente. Allora, praticamente questo psicopata si è fermato totalmente negli anni, nell'89 non ha più ucciso nessuno. Anche qui, come al solito, si ipotizzava che fosse sparito per qualche causa. Nel 95, invece, a distanza di 6 anni, viene trovato il cadavere di una sola donna, ma per le caratteristiche probabilmente per i proiettili viene attribuita allo psicopata, e altre 2 vittime avvengono il 26 ottobre del 96. Poi più nulla. Il colpo di scena avviene nel 2002,
quando
la polizia dice che probabilmente chi era il vero psicopata è morto 4 anni prima, scusate, è morto nel 98 ed era un ex guerrigliero che lavorava nella polizia metropolitana, quindi anche lui il destino è sempre quello. Il suo cadavere era stato trovato nel 98 in un parco insieme a quello di altri 2 nicaraguensi. Erano stati tutti e 3 uccisi in tempi separati e scaricati in quel luogo da un altro serial killer nicaraguense.
Ma Costa Rica, soprannominato, Costa Rica o Nicaragua? Costa Rica.
Sono stati trovati in Costa Rica, okay. Uccisi da un killer nicaraguense che si chiamava El Matanicas,
okay. Sì.
Che era un serial killer che ce l'aveva a sua morte con i costaricensi. La polizia non ha mai confermato che una di queste vittime fosse il psicopata, ma è pressoché certo che la fine di quest'uomo sia uomo che apparteneva appunto, come vi dicevo prima, alle bande armate, prima alla polizia, poi ai guerriglieri costaricensi, sia stato poi ucciso e abbia smesso di colpire coppiette proprio come il mostro di Firenze, perché ucciso a sua volta da un killer psicopatico che in realtà non cercava eccitazione sessuale ma la vendetta rispetto a tutti i costaricani con cui ce l'aveva.
Ma quindi una specie di, come si chiama quel personaggio di una serie TV che uccide tutti i serial killer, dai, famosi, Dexter, una specie di Dexter.
Dexter, sì, okay. Di Dexter Morgan, cioè praticamente okay. Un signore, ma non so se veramente facesse il poliziotto durante il giorno e il serial killer votato a risollevare il mondo la sera. Va comunque bene. Questo è uno dei casi più emblematici e uno di quelli che più assomiglia alla nostra realtà, al mostro di Firenze, certo, coppiette certo. Uccise e un finale ancora da scrivere.
Ancora, quindi un po' un cold case anche se poi
è assolutamente un po' cold case, okay. Anche se poi probabilmente il complotto c'entra perché non è mai stato svelato il nome dello psicopata perché legato poi a qualche potere forte di un ex governante del Costa Rica.
Grazie Picozzi.
Grazie Max.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Ciao.
Alla prossima.
Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.